i lupi, il cavallo si spaventò e scappò, gettandolo violentemente a terra. Arrivò a casa sanguinante e sfinito, ma dopo che fu dato l'allarme, scattò subito di nuovo, tornando sul posto, e prima che la squadra di ricerca fosse lontana sulla strada, fu incontrata da mio padre, che aveva ripreso conoscenza e rimontò in sella, non rendendosi conto che era stato disteso nella neve per diverse ore. Questo cavallo fu responsabile delle ferite di mio fratello, delle quali morì. Ho assistito alla tragica scena e anche se sono passati 56 anni da allora, la mia impressione visiva non ha perso nulla della sua forza. Il ricordo delle sue conquiste ha fatto sì che ogni mio sforzo sembrasse scialbo al confronto. Tutto quello che facevo di meritevole ha solo fatto sì che i miei genitori sentissero più acutamente la loro perdita. Così sono cresciuto con poca fiducia in me stesso. Ma ero lontano dall'essere considerato un ragazzo stupido, se devo giudicare da un incidente di cui ho ancora un forte ricordo. Un giorno gli assessori passavano per una strada dove stavo giocando con altri ragazzi. Il più vecchio di questi venerabili signori, un ricco cittadino, si fermò per dare un pezzo d'argento a ciascuno di noi. Venendo verso di me, si fermò improvvisamente e comandò: «Guardami negli occhi». Incontrai il suo sguardo, la mia mano tesa per ricevere la moneta tanto preziosa, quando con mio sgomento disse: «No, non molto. Non puoi ottenere nulla da me. Sei troppo intelligente». Si raccontava una storia divertente su di me. Avevo due vecchie zie con facce rugose. Una di loro aveva due denti sporgenti come le zanne di un elefante, che mi piantava nella guancia ogni volta che mi dava un bacio. Niente mi spaventava di più della prospettiva di essere abbracciato da questi parenti tanto affettuosi quanto poco attraenti. Accadde che, mentre venivo portato in braccio da mia madre, mi chiesero chi fosse il più bello dei due. Dopo aver esaminato attentamente i loro volti, risposi pensieroso, indicando uno di loro: «Questo qui non è brutto come l'altro». D'altra parte, ero destinato fin dalla mia nascita alla professione di impiegato, e questo pensiero mi opprimeva costantemente. Desideravo essere un ingegnere, ma mio padre era inflessibile. Era figlio di un ufficiale che aveva servito nell'esercito del grande Napoleone, e come suo fratello, professore di matematica in un'istituzione importante, aveva ricevuto un'educazione militare, ma in modo abbastanza singolare abbracciò più tardi il clero, in cui la vocazione raggiunse l'eminenza. Era un uomo molto erudito, un vero e proprio filosofo naturale, poeta e scrittore, e si diceva che i suoi sermoni fossero eloquenti come quelli di Abramo a Santa Clara. Aveva una memoria prodigiosa e spesso recitava a lungo da opere in diverse lingue. Spesso osservava scherzosamente che se alcuni dei classici fossero andati perduti, lui avrebbe potuto ripristinarli. Il suo stile di scrittura era molto ammirato. Scriveva frasi brevi e concise ed era pieno di arguzia e satira. Le osservazioni umoristiche che faceva erano sempre particolari e caratteristiche. Solo per illustrare posso citare uno o due esempi. Tra gli aiutanti c'era un uomo strabico chiamato Mane, impiegato per fare lavori intorno alla fattoria. Un giorno stava tagliando la legna. Mentre roteava l'ascia, mio padre, che stava vicino e si sentiva molto a disagio, lo ammonì: «Per l'amor di Dio, Mane, non colpire ciò che stai guardando, ma ciò che intendi colpire». In un'altra occasione stava portando fuori per un giro in macchina un amico che incautamente permise alla sua costosa pelliccia di sfregare sulla ruota della carrozza. Mio padre glielo ricordò dicendo: «Tira dentro la tua pelliccia, mi stai rovinando la ruota». Aveva la strana abitudine di parlare da solo e spesso portava avanti una conversazione animata e indulgeva in discussioni accese, cambiando il tono della sua voce. Un ascoltatore casuale avrebbe potuto giurare che ci fossero più persone nella stanza. Anche se devo far risalire all'influenza di mia madre l'inventiva che possiedo, l'allenamento che mi ha dato deve essere stato utile. Comprendeva tutti i tipi di esercizi, come indovinare i pensieri degli altri, scoprire i difetti di qualche forma o espressione, ripetere lunghe frasi o eseguire calcoli mentali. Queste lezioni quotidiane erano destinate a rafforzare la memoria e la ragione e soprattutto a sviluppare il senso critico, e furono senza dubbio molto benefiche.